Da Claudia di Mirkan, una buona giornata, una giornata nuvolosa nella Svizzera italiana e di sole che va e viene nel resto della Svizzera, anche se in realtà il sole è lì e non va da nessuna parte per adesso. È la nostra Stella, la protagonista della consulenza di oggi, colei che consente la vita sulla Terra, fornendo l'energia necessaria ad attivare i principali meccanismi che ne stanno alla base. Parliamo del sole prendendo spunto da un'esposizione interattiva che da poco ha inaugurato l'ideatorio a Cadro, e lo facciamo con il curatore fisico e divulgatore scientifico Janos Kont. Benvenuto.
Buongiorno a tutti, grazie.
Janos, prima di fare il nostro viaggio virtuale, diciamo, sul sole, diciamo prima che cos'è l'ideatorio.
L'ideatorio è un servizio dell'Università della Svizzera Italiana. Noi fisicamente siamo a Cadro, ci potete trovare lì, e apriamo al pubblico e alle scuole. Il nostro lavoro in settimana è con le scuole, poi weekend, sabato e domenica al pubblico. Incontriamo il pubblico su temi scientifici.
Tra poco approfondiremo sia l'attività del laboratorio che l'argomento sul sole. Per le domande sulle attività dell'ideatorio e sul sole, 076 321 11 13 via WhatsApp, oppure 0848 03 08 08 per le telefonate. Tra poco. Il Sole, la stella madre del nostro sistema, attorno alla quale orbitano gli 8 pianeti principali e poi i pianeti nani, i loro satelliti, innumerevoli altri corpi minori e polveri. Alla consulenza oggi scopriamo qualche cosa di più sul Sole, grazie al curatore dell'esposizione interattiva presso l'ideatorio di Cadro, in corso da sabato scorso e fino al 9 giugno dell'anno prossimo. Janos Kont è anche fisico e divulgatore scientifico. Janos, allora, attorno al Sole orbitiamo anche noi, ovviamente. Tra tutti i pianeti del sistema, la Terra si trova alla distanza perfetta per consentire la vita, almeno la vita per come la conosciamo noi. È un caso?
Ma questa è un'ottima domanda, e avere la risposta vorrebbe dire in qualche modo poter sbirciare altri posti dove magari la vita si è evoluta in modi diversi. Ma purtroppo al momento non conosciamo nemmeno un luogo vicino o lontano che abbia queste condizioni. Quindi un po' umanocentricamente, per così dire, diciamo, noi siamo a questa distanza, con queste caratteristiche, la nostra vita si basa sull'acqua e sul carbonio, quindi queste sono le condizioni giuste.
Ma è un caso? Non hai risposto. È chiaro che qua apriamo discorso filosofico, però
non sappiamo se è un caso. Diciamo che la conoscenza dell'universo, che per quanto può sembrare strano, perché noi lo guardiamo di notte e ci pare sempre lo stesso, sì, ma sta aumentando. Negli ultimi anni si conosce sempre meglio non soltanto il Sole, ma anche il resto di quello che ci circonda. Stiamo scoprendo sempre più pianeti, anche non troppo lontani, e abbiamo anche l'ambizione un giorno di poter magari capire qualcosa di più di quello che c'è sopra, l'atmosfera, se sono rocciosi o no. Ecco, lì vedremo altre condizioni, se potremo indagarli da qui, senza arrivarci, ma con gli strumenti che abbiamo da qui potremmo capire qualcosa e magari dire: ecco, quello assomiglia un po' alla Terra, e lì sarà un banco di prova.
Certo. Restiamo però nel nostro sistema prima di fare un giro radiofonico presso l'ideatorio. Presentiamo meglio la stella Sole, classificata come nana gialla.
Sì, questo torna, no, con la nostra anche concezione ingenua, quella che ci portiamo fin da bambini con noi, che rimane anche quando cresciamo, che il Sole è una bella stella gialla o arancione nei disegni. Poi però, se lo guardiamo, in realtà non direttamente, è sempre da sconsigliare, non si certo. Guarda il Sole direttamente, ci vogliono i giusti strumenti, perché altrimenti ci fa male. Però la luce del Sole in realtà quando arriva è bianca, e il famoso esperimento, no, del prisma che la scompone nei colori, è bianco il raggio da cui partiamo. Ecco, questa della stella gialla effettivamente è una classificazione molto fisica. Effettivamente la luce che arriva dal Sole noi la percepiamo bianca, ma è particolarmente intensa intorno al giallo, ma con uno strumento adeguato lo si può vedere, ai nostri occhi è bianco.
Certo, e poi è nana perché è piccolina rispetto ad altri.
Eh sì, nonostante per noi sia così centrale, così importante, è una stella comunissima nell'universo, ce ne sono di enormemente più grandi, anche di più piccole, è una stella di mezza età, tranquilla, durerà ancora 5 miliardi di anni, stiamo tranquilli, abbiamo tempo, non sarà una di quelle stelle che esplodono alla fine, comunque fra 5 miliardi di anni. E perciò è una stella sì, non particolarmente grande rispetto al catalogo di stelle dell'universo.
È distante, poi correggimi se sbaglio, 8 minuti luce da noi.
Sì, sì, ecco, temevo citassi milioni di chilometri.
No, perché
che non lasciano nessuna esatto. sensazione. Sì, 8 minuti luce. Vuol dire che in qualche modo lo vediamo già un po' vecchietto. Mm. È vecchio di 8 minuti quando lo vediamo noi, però non si può fare meglio di così.
E ha una temperatura superficiale di 5500 gradi circa,
sì,
che è
sì,
tantissimo, sì. Ma al suo interno i gradi sono ancora di più, no?
Sì, sì, all'interno si va verso i milioni di gradi, altrimenti non potrebbe avvenire quello che è la fusione termonucleare, che da elementi semplici, l'idrogeno di partenza, sintetizza atomi più complessi, l'elio e via via altri.
Quanto pesa, lo sappiamo?
Il Sole? Non lo metteremo mai su una bilancia, però diciamo che se potessimo farlo, anche qua i numeri sono inimmaginabili, diciamo che è circa 330.000 volte la Terra.
Wow.
Ecco.
Bello pesante. Dal pubblico arriva già un messaggio, dice: è ipotizzabile pensare a forme di vita non basate sul carbonio rispetto a quello che dicevamo prima? La perfetta distanza dal Sole ha consentito la vita sulla Terra, su altri pianeti, in altri sistemi forse esistono società di esseri che non possiamo immaginare. Quindi basati su altri elementi, è possibile?
Anche qui ci dobbiamo in qualche modo confrontare con i nostri limiti di conoscenza. Al momento conosciamo molto bene chiaramente le nostre forme di vita terrestri. Sì, ci sono dei chimici che si avventurano a immaginare altre chimiche, diciamo così. Io ricordo che ai tempi dell'esplorazione di Titano, che comunque è sempre là, una luna di Saturno enorme, con un'atmosfera molto densa, completamente diverso dalla Terra, lì tutto si basa sull'ammoniaca e il metano, qualcuno aveva ipotizzato che ci potessero essere un ciclo del metano, come da noi c'è il ciclo
esatto.
dell'acqua, però chissà.
E chi lo sa?
Chi lo sa?
Un giorno lo sapremo magari. Intanto Nadia dice: come fate a dire che il Sole durerà 5 milioni di anni? Allora, innanzitutto sono 5 miliardi. E poi magari lo spieghiamo dopo, perché adesso parliamo dell'ideatorio. Sulla fine della nostra stella arriveremo
alla fine.
Alla fine, esatto. Allora, veniamo all'esposizione interattiva dell'ideatorio. Come le altre che proponete, anche questa ci fa mettere in gioco in prima persona, no? Per rispondere a domande molto pratiche. Queste domande sono, ad esempio, e lo leggo dal vostro comunicato: cosa c'entra una stella lontana 150 milioni di chilometri con la tavola imbandita di casa nostra, con la radiosveglia o un armadio pieno di magliette colorate? E cosa c'entra, Janos?
È stato difficile per noi, è stato un lavoro di equipa all'ideatorio che ha portato questa mostra, è stato difficile non trovare il Sole un po' in tutte le cose, è stato difficile invece provare a far fare al pubblico un'esperienza, che è un po' il nostro modo di operare. C'entra è dappertutto, se partiamo dalla tavola, praticamente quasi ogni sostanza, oggetto che troviamo su una tavola di casa, e di cui ci nutriamo e che usiamo, ha un collegamento più o meno lontano col Sole. Facciamo un esempio: io sono davanti a una bottiglietta di plastica. Allora, la plastica è un derivato del petrolio, ma il petrolio viene da resti fossili che un tempo erano vegetazione o animali, e questi resti anticamente, milioni di anni fa, hanno sfruttato l'energia solare per crescere e prosperare. Quindi sono un assemblaggio di materia che però è stata in qualche modo necessitato del Sole.
In questa esposizione si possono fare delle cose, si può provare ad esempio a correre alla velocità della luce, leggo sempre dal vostro comunicato, si può provare a sollevare il Sole, disegnare, pedalare, inviare messaggi radio, insomma si gioca, no? Con la scienza, un po' come è nel vostro stile.
Sì, il gioco è una forma di, è un modo per apprendere anche. Adesso non abbiamo l'ambizione di insegnare qualcosa sul sole, però l'esperienza di una palla di cemento svelo un trucco che solleviamo e che è proporzionata nelle dimensioni e nella massa con una pallina minuscola. La pallina minuscola ovviamente la terra e la palla di cemento è il sole. Se proviamo a sollevare l'una e l'altra ci dà subito una sensazione di quanto uno sia più massiccio dell'altro.
Cioè all'ideatorio a Cadros veniamo e solleviamo una pallina, scusa, grande quanto?
Allora la nostra pallina è meno di un millimetro, che è la terra, la palla che è il sole, che pesa più di 30 kg è circa 35 centimetri di diametro.
Ah, quindi sconsigliato a chi mal di schiena, insomma.
E diciamo che da fare con cautela.
Ci illustri, così ce le possiamo immaginare, altre postazioni dove si gioca con la
scienza.
Dunque,
tu citavi le magliette. Allora, le magliette sono un po' una per colore, che però appunto se scomponiamo la luce bianca, a parte l'arcobaleno che conosciamo, che è quello che vediamo con gli occhi, potremmo scoprire di avere magliette, colori, bande della luce che non sono accessibili ai nostri occhi, ma a degli strumenti sì. Abbiamo le antenne radio, e stiamo usando anche adesso per comunicare, no, con gli ascoltatori. Abbiamo gli infrarossi, gli ultravioletti, i nomi ci sono anche familiari, ma è tutta luce e arriva anche quella dal sole. Giochiamo con i colori invece visibili, a comporre tutti i colori con solo tre colori, blu, rosso e verde primari. Possiamo giocare a muovere il sole, la terra e la luna per vedere quando si nascondono l'un l'altro, le eclissi. Ci sono tante esperienze piccoline, ma che proponiamo per avere un assaggio di fatti sul sole, di meccanismi celesti.
La scienza è bella, poi quando la puoi toccare con mano ancora di più. A proposito di scienza, c'è un ascoltatore che dice comunque 42, e la citazione è Balù, che salutiamo, e la citazione chiaramente rimanda alla risposta sulla vita, l'universo.
Quella è la risposta,
quanto.
Qual esatto. È la domanda, non sappiamo.
Janos, da quando esiste l'essere umano, insomma, guarda al sole interrogandosi sui suoi movimenti e sulla sua essenza, e ci interroghiamo anche in Ticino sul sole grazie a due istituti che stanno a Locarno, che si occupano di studiare la nostra stella. Sono l'IRSOL e la Specola Solare. Che cosa fanno?
Allora, loro fanno ricerca. Questa è una cosa molto interessante, perché magari non è conosciuta da tutti, però c'è una ricerca solare sul Ticino, è molto attiva, è anche una ricerca di punta per molti versi, e l'idea di osservare il sole con la giusta strumentazione, quindi telescopi e tutto l'equipaggiamento da fisici che serve a analizzare il sole. Il sole quindi rivela dei dettagli che permettono di capire come funziona. Tra l'altro questo non è un caso assolutamente, questo progetto dell'ideatorio in realtà è nato dall'IRSOL, che abbiamo insieme fatto un progetto Agora del Fondo Nazionale che ha sostenuto, e quindi il progetto lega ricerca, IRSOL Specola Solare, sì, e comunicazione, che è l'ideatorio. Però la ricerca sul sole è molto molto vicina, è in Ticino,
e se non sbaglio alla Specola ad esempio studiano le macchie solari.
Ecco, questa è non è così difficile osservare le macchie solari.
Ma che cosa sono le macchie solari?
Sono delle strutture che si formano sul sole, vanno e vengono, infatti c'è da quante ce ne sono sul sole, in maniera empirica si capisce quanto è attivo il sole, e siamo in un momento in cui è sempre più attivo. Sì, si va verso un massimo che si pensa sarà il 2025, e alla specola solare, come faceva Galileo, anche se in modo più moderno, si disegnano su un foglio. C'è una persona che è scomparsa quest'anno, Sergio Cortesi, che ha investito tutta una vita a disegnarla, ma non è l'unico. Anche Marco Cagnotti ha preso l'eredità di questo lavoro.
Sì.
Ed è un lavoro apparentemente semplicissimo, disegnare delle macchie sul sole. Ma questa osservazione, che va avanti da centinaia di anni in luoghi diversi, e in Ticino è tanto che si fa, dall'inizio del secolo, questa osservazione permette già di capire cosa fa un oggetto a 150 milioni di chilometri da noi. queste strutture si evolvono, si modificano, sono scure perché è un po' più fredde del resto, quindi non so, 2000 gradi meno dell'intorno, ed è da lì che poi si verificano a volte delle esplosioni, quindi vale la pena tenerle d'occhio per bene.
E poi ci sono i venti solari. Che cosa sono?
Il vento solare è un modo intuitivo per chiamare un flusso di particelle, che non è solo luce quello che arriva dal sole, arrivano anche delle particelle che arrivano fino alla Terra, sono più lente della luce, ci arrivano in qualche ora, c'è sempre. Ma quando il sole borbotta, per così dire, e fa delle esplosioni, può essere più veloce questo vento, e la conseguenza è quello del vento solare che classico sono le bellissime aurore boreali, australi. Però quando il sole borbotta si possono verificare anche degli effetti collaterali come tempeste magnetiche sulla Terra.
A proposito di questo, dal pubblico chiedono: è vero che una forte tempesta magnetica potrebbe mandare in tilt i sistemi informatici?
Allora sì, in linea teorica sì, per fortuna l'esperienza ha già insegnato qualcosa, perché ormai è da decine di anni che si sa quale può essere l'effetto distruttivo di una tempesta magnetica. L'evento, se vogliamo, più famoso è del metà 1800, 1859, quando lì c'era solo il telegrafo da rovinare, ecco, una tempesta solare rovinò il sistema del telegrafo dell'epoca. Poi in tempi recenti si è visto che alcuni blackout potevano essere causati da tempeste indotte dall'attività solare, ma da allora si capisce anche come prendere delle contromisure. Quindi se sappiamo che sta per arrivare ed arriva con un certo ritardo rispetto a quando avviene sul Sole, quindi decine di ore, anche un tempo utile, si possono fare degli interventi, spegnere la rete elettrica in modo controllato, in modo da evitare danni più importanti.
Poi magari qualcuno tra il pubblico sta sperando che accada una cosa del genere, così ci liberiamo di tutti i dispositivi e ci rilassiamo per un periodo.
Sarebbe poco selettivo, per cui non risparmieremmo nessun dispositivo, però...
Però queste attività, prima hai accennato al fatto che in questo momento ci troviamo proprio in mezzo a tempeste magnetiche, a venti solari. Che cosa sta accadendo?
Sì, il Sole, dicevo che sta aumentando la sua attività, e lo si vede anche appunto dall'aumento delle macchie solari, e come dicevamo intanto ha delle esplosioni, quindi non più tardi di 3 giorni fa si è verificata un'esplosione che è arrivata nelle ultime ore sulla Terra, e è in corso una tempesta geomagnetica. Io non me ne accorgo.
No, infatti.
Ma noi non siamo dei dispositivi elettronici, per cui non è di quelle forti e quindi non dovremmo aspettarci niente di grave. Però non è che il Sole è impazzito adesso, ha sempre fatto così. Ce ne stiamo accorgendo perché lo conosciamo sempre meglio.
E poi la Terra, diciamo che ha le sue protezioni, no?
E la Terra, esatto, per fortuna posso anche dimenticarmene, ha un campo magnetico che ci fa da ombrello, per così dire, no? Questa pioggia di particelle. E lui c'è, non è una cosa da mettere o togliere, quindi quello ci protegge, l'atmosfera ci protegge, e quando l'attività solare aumenta tanto, che dobbiamo stare un po' attenti, solo quello.
Certo, e dal pubblico ancora chiedono: l'ospite può spiegare la differenza tra raggi UVA e UVB? Quali sono quelli nocivi per noi? Tra l'altro esistono anche gli UVC.
Sì, esatto, sì. Sono, diciamo, guardando tutta la luce che arriva dal sole, no? Possiamo individuare una porzione, si chiama ultravioletto, e noi lo conosciamo così familiarmente perché è quello che ci fa abbronzare, no?
Sì.
Però anche questo ultravioletto ha diverse componenti. Quella C è quella più, se vogliamo, ad alta energia, che sarebbe molto nociva per la nostra pelle, ma per fortuna l'atmosfera la ferma, quindi a noi non arriva neanche, arriva veramente una frazione minima. UVA e UVB sono partiche meno pericolose, però arrivano fino alla nostra pelle. In realtà l'UVA, che è quella meno pericolosa di tutte, è preponderante, quindi diciamo, la parte che ci arriva di più è quella meno pericolosa. Però quando siamo al sole d'estate,
certo,
mettiamoci la crema, perché la crema fa da schermo, è studiata apposta per bloccarli.
Assolutamente. Katia chiede se il sole emette dei suoni. Il suono
domanda.
nello spazio, insomma, è un argomento particolare.
È una bella domanda, perché è vero, il suono, qualunque suono il Sole possa mai emettere, non arriverebbe mai a noi, non abbiamo un mezzo di trasmissione. Però è vero che ogni movimento, ogni vibrazione, il suono un po' è questo, sul Sole, e il Sole è in continuo movimento, perché è un ribollire di plasma caldissimo, ogni movimento provoca delle vibrazioni e quindi si potrebbe, ma si fa, si potrebbe studiare il movimento, chiamiamolo sismico, come quello sulla Terra, anche il Sole ne ha uno. Però è qualcosa che magari a volte viene tradotto in suoni dai ricercatori per divulgare la loro ricerca, ma non è udibile da noi, non sarebbe udibile.
C'è un ascoltatore, Riffo, che dice: faccio una domanda un po' da film di fantascienza. Sono molto interessati alla fine delle cose. Dice: ma se il sole si dovesse spegnere, tra virgolette, proprio adesso, cosa succederebbe nel breve e nel lungo termine? Cioè, nel breve termine, noi ciaone, diciamo, no?
Sì, allora, non risponderò in modo corretto
Sì,
perché
chiaro.
c'è troppa fantascienza, ma ok, immaginiamo che si spenga, tanto per quello che sappiamo, perché l'ascoltatrice, se non sbaglio, prima diceva come si fa a sapere che fra 5 miliardi di anni si spegne.
Esatto,
È prevedibile.
sì.
Le stelle, su scala, diciamo, globale, sono molto prevedibili, perché alla fine due cose fanno. Fondono le sostanze, gli atomi, e poi hanno la gravità che le tiene insieme. Ecco, da questo equilibrio si determina la vita di una stella. Il Sole sappiamo che quando finirà, immaginiamo domani, si espanderà sempre di più.
Una gigante
Una
rossa.
gigante rossa. Quindi, se dovesse accadere questo, saremmo veramente fritti
Eh sì. Un
perché arriverebbe a invadere la zona in cui abitiamo noi.
gran
Un
caldo,
gran caldo.
altro che riscaldamento
Sì,
climatico.
sì. Ma tra 5 miliardi di anni arriverà.
E probabilmente non ci saremo, visto come ci stiamo
Diciamo che
comportando.
abbiamo il tempo per riflettere su
Eh
cosa
sì.
fare.
A proposito di questi argomenti, Janos, ne sappiamo sempre di più, certamente ne sappiamo di più, ma la scienza tenta ancora di svelare i segreti del Sole e non solo, ad esempio cercando di emulare ciò che accade nel nucleo, no? Delle stelle, la fusione nucleare. Difficile da produrre, secondo gli esperti, però è una delle opzioni per produrre energia su larga scala, energia sicura, rispettosa dell'ambiente, praticamente inesauribile. Ci sono delle sperimentazioni che sono state fatte e che hanno avuto anche dei piccoli risultati in questo senso.
Sì, la fusione nucleare è un'ambizione veramente di quelle molto grandi. E vorrebbe dire in pratica replicare quello che avviene nel Sole, nel nucleo, qui sulla Terra. Però la difficoltà, adesso, per dirla in due parole, è che una stella come il Sole si tiene insieme. Nel nucleo c'è una pressione smisurata che tiene tutto lì. Ecco, siccome quando si sprigiona energia e la fusione sprigiona energia, si ha un'espansione violenta, come facciamo qui sulla Terra a contenere tutto questo? Ci sono degli esperimenti, delle esperienze che dicono che si può fare. Al momento è ancora lontano il giorno in cui ricaveremo energia utile, perché investiamo tanta energia a contenere tutta questa reazione. Però diciamo, avere delle tappe che vengono in qualche modo superate e si inizia già a ricavare per brevi periodi energia utile, vuol dire che ci si può lavorare ancora.
Certo,
Sì.
e infatti ci si sta lavorando
Sì.
parecchio. Monica dice, a proposito delle tempeste magnetiche di cui parlavamo prima, dice: noi non siamo dispositivi elettronici, ma il nostro cervello e il cuore hanno impulsi elettrici, quindi un po' lo siamo, no? Immagino che Monica si domandi come mai queste tempeste magnetiche non influiscono anche sul nostro corpo.
Beh, allora, chiaramente siamo anche noi giustamente
Eh sì.
elettrici in qualche modo, però che io sappia non esistono dei collegamenti fra ciò che avviene sul Sole e l'attività, diciamo, il benessere della persona. Noi non ce ne accorgiamo. E poi, appunto, bisogna pensare che ora noi ci mettiamo l'attenzione su questa cosa, ma è da ben prima che nascessimo che il Sole ha fatto così. e che si sappia non c'è mai stato un collegamento diretto fra i capricci solari e la vita umana.
Se non quando prendiamo il sole e lì ci dobbiamo
Quello
proteggere,
sicuramente,
certamente.
esatto.
Janos, prima ancora di essere oggetto di studi scientifici, il sole è stato addirittura una divinità alla base di molte culture. Non so, basta pensare a Helios, a Ra per gli egizi, per citarne solo alcuni. E al sole sono state legate festività pagane che oggi sono anche festività diventate religiose. Se nell'antichità si erigevano templi e strutture astronomiche per venerare e anche studiare in qualche modo il sole, oggi lo usiamo ancora in un certo senso in questa maniera perché scandisce il nostro tempo.
Eh sì, è ciò che in qualche modo è la presenza calda e silenziosa, no? Di ogni giorno, che ci siano nuvole o no. Quello che dici ha una portata molto grande. Noi abbiamo costruito molte culture proprio attorno al Dio Sole. Scandisce il tempo e anche mi vengono in mente anche soltanto le meridiane che già qui in
Eh
Ticino
sì,
si vedono, no?
bellissime,
Che
tra
sono
l'altro.
belle, sono lì ferme loro, sembra che sia il sole a muoversi. Ci è voluto un sacco di tempo per capire che in realtà ci muovevamo
Noi.
noi, il sole è fermo nel sistema solare, e quindi come dire, è una presenza della cultura adesso non lo adoriamo più, per carità, ma che lo vogliamo o no, il sole è anche un simbolo e una
Assolutamente.
presenza nella cultura nostra occidentale.
Dicevi, ci è voluto del tempo, no, per capire certe cose. Tornando quindi alla scienza, sta sfruttando, diciamo, stiamo sfruttando a livello scientifico il sole anche in altri ambiti, ad esempio penso all'energia, ai pannelli solari, in che cos'altro, oltre alla fusione nucleare di cui parlavamo prima?
Sì, perché la fusione nucleare è un'ambizione, ma nel quotidiano di adesso, nel momento presente, il Sole ci manda una quantità di energia veramente enorme, che è impressionante vedere. Noi abbiamo fatto una proporzione in mostra quadro e è veramente smisurata rispetto a quella che noi riusciamo a sfruttare. Quindi il raggiamento solare è enorme. Chiaro che dal giorno alla notte, ovviamente la Terra non potrebbe sfruttare il Sole, no? C'è una variabilità, ma abbiamo tanta di quell'energia che ci arriva che sarebbe veramente uno spreco non sfruttarla
Certo.
al massimo delle nostre possibilità. Al momento la sfruttiamo veramente pochissimo e siamo impegnati a gestire le scorte di risorse che invece non sono rinnovabili. Perché il flusso solare arriva ogni giorno da miliardi di anni, è sempre lì abbastanza costante, non ci tradisce, ed è un peccato non riuscire a sfruttarlo sempre di più.
Beh, lo faremo, no? Comunque, nel tempo, se andiamo avanti con la ricerca che avanza comunque rispetto a qualche anno fa, già siamo a buon
E lo
punto.
stiamo sfruttando indirettamente anche quando usiamo l'eolico, il vento, la caduta dell'acqua che è stata portata su dall'evaporazione. Quindi il sole c'entra in tutte queste, in tutte le fonti, grosso modo, che usiamo sulla Terra. Peccato non usarlo al massimo.
A proposito di sole e dell'ideatorio dove si sta tenendo la vostra mostra e dove si possono toccare con mano le bellezze solari e le curiosità, no? Un messaggio dal pubblico, una mamma dice: mia figlia all'elementare è andata con la scuola all'ideatorio un paio di volte, tornava a casa sempre entusiasta, ora fa la terza media, mi chiedo come mai alle medie non li portano più, eppure sono mostre pensate per tutte le età. Anche per quelli della scuola media, sì,
Sì,
non vengono le medie?
no, vengono
Ah,
assolutamente, assolutamente.
forse la sede della scuola dove va la figlia della signora che.
Ecco, chiaramente noi comunichiamo, no, a tutto il cantone che ci
Certo.
siamo, è vero che abbiamo una collaborazione stretta con le scuole di Lugano, ma di fatto siamo aperti a tutti. Magari per alcune scuole, lo butto lì, è forse complicato organizzare la gita, la visita, ma ben volentieri medie, ma anche scuole superiori.
Certo, e poi appunto bisogna dirlo che le visite guidate sono adattate all'età dei partecipanti.
Il nostro lavoro è parlare, dire magari le cose che sono molto simili, ma nel modo giusto per l'età che abbiamo di fronte.
Un altro messaggio dal pubblico: con i miei figli visitiamo sempre le esposizioni dell'ideatorio sin da quando si tenevano a Villa Saroli. Mm. Sì, me le ricordo anch'io, quelle ben organizzate e ben fatte. Verremo anche a quella sul sole. Bellissimo.
Ci siamo.
Janos, possiamo concludere dicendo perché andare all'ideatorio? Perché non c'è solo l'esposizione sul sole, ci sono altre cose.
Sì. L'ideatorio ha diversi spazi, non l'abbiamo citato, ma anche quando siamo lì nell'esposizione del sole, poi c'è un planetario che si può visitare. C'è uno spazio che proponiamo da quest'anno, che è la città invisibile, che fa riferimento anche a Calvino, quindi al momento giusto. C'è l'atelier dove si svolgono delle attività, per cui l'offerta è varia. E in primavera, in realtà, anche l'ideatorio farà un passo verso nord.
Esatto.
Andremo ad Airolo, si aprirà una casa della sostenibilità. Sarà usata dall'università, perché è università, però ci saranno anche dei momenti per la cittadinanza, per il pubblico.
Monica ha mandato tanti messaggi, è molto interessata all'argomento. Ora non abbiamo il tempo di leggerli tutti, Monica, però conclude con l'ideatorio, puntini puntini, prima o poi ci andrò. Brava Monica!
Ti aspettiamo.
Esatto, all'ideatorio c'è questa esposizione Sole, un'esposizione interattiva sulla nostra stella, fino al 9 giugno presso l'ideatorio di Cadro. Appunto.
Durerà 2 anni, quindi 9 giugno forse, ma 2025.
Ah, ok, ok.
Sì.
Avete scritto sui comunicati 2024, quindi precisiamo.
No, okay. Saranno 2 anni di apertura.
Comunque tutte le informazioni sulle date, sui contenuti e su tutte le attività dell'ideatorio le potete trovare su ideatorio.usi.ch. Io ringrazio davvero Janos Kont, curatore della mostra, fisico e divulgatore scientifico. Grazie Janos.
Grazie, ciao.
Domani alla consulenza torniamo sulla Terra, diciamo, dove però esiste un mondo molto straordinario, davvero per certi versi direi anche un po' alieno, perché parleremo dei funghi. Adesso invece tocca parlare a Sandy Altermat. Ciao Sandy.
Anch'io sono terrena, Non sono ancora aliena, anche se per alcuni sì. Eccomi qua, pronti per partire.